nasce come un qualcosa che fa il governo, quindi un organismo più spiccio, che non è il Parlamento, che stanno a parlare e riparlare, per dare una risposta immediata in caso di urgenza. Questo è il decreto legge e reintroduce quello che era stato cancellato, un delitto di attentato. Un delitto di attentato a consumazione anticipata, per parlare leguleio, è quel delitto, quella condotta, quel caso, quell'ipotesi, che viene colpita quando non c'è una vera lesione di un bene, ma quando stiamo addirittura ancora prima, a livello di tentativo. La dimostrazione è questa, chiunque compie atti diretti, non chi fa, a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, di ricerca e di elaborazione di dati, ecco questo il trade union con la nostra materia, l'impianto di elaborazione di dati è punito, eccetera, eccetera. Certo, c'è un'ipotesi del consumato che dal fatto deriva la distruzione, ma ci dà conferma di questa. Basta un attentato, basta mettere, per rievocare un momento buio della nostra storia, la bomba sotto il traliccio, senza farla scoppiare. Poi sì, scoppia, però vabbè, succede quel che succede, lo sappiamo. Questo è altrettanto sintomatico di un timore da parte del nostro legislatore, perché dice noi dobbiamo fermare in maniera forte, decisa e in maniera molto punitiva, da 1 a 4 anni, un comportamento che è diretto, certo, a danneggiare, però non ha ancora danneggiato. E poi chiaramente nel pratico, nei processi di tutti i giorni ci si può molto speculare, ecco, nella pratica. Questo è un primo esempio, e si parla di elaborazione di dati, si capisce l'importanza dell'informatica a livello statale per qualsiasi applicazione, siamo in un momento di grande emergenza e si tira fuori questa norma.
Prego?
Certo, c'erano dei casi proprio di cronaca, effettivamente, perché lo stesso delinquente, tra virgolette, politico, non politico, eccetera, eccetera, si è reso conto dell'importanza della nodalità di determinati impianti, come sono quelli di laboratorio, non è più il traliccio, ecco, per parlare di un determinato terrorismo, ma rovinando, distruggendo un computer, un elaboratorio informatico, si fanno molti più danni e quindi si dà una spallata vigorosa, ecco, l'ordinamento che si vuole contrastare. Questa è tutta un'altra cosa, arriviamo al 92, premetto, dietro di questo c'è una direttiva dell'Unione Europea, quindi non è che il legislatore italiano un bel giorno si sveglia e si sogna questa cosa, tanto è vero che un decreto legislativo in applicazione di... Questo per significare che la tecnofobia poi si sviluppa anche nella produzione di una norma indefinita. Questa è la seconda parte dell'articolo 171 bis, software. Guardate com'è indefinito, si applica la stessa pena, quella per la duplicazione e tutto il resto di software che sappiamo, questo è il testo originario, poi è stato ripreso successivamente, se il fatto concerne qualsiasi, il termine qualsiasi è assolutamente indefinito. Un giurista, non dico di alto livello come me chiaramente, ma di medio livello, vi dice che il qualsiasi contrasta con un principio fondamentale del diritto, in particolare del diritto penale, il principio di tassatività, cioè mi devi dire cos'è vietato, non qualsiasi cosa. Questo, a mio modo di vedere, è un elemento, un indizio di tecnofobia, qualsiasi cosa tu faccia. Questa formula è stata criticata non da Minotti, che è l'ultimo arrivato, da insigni giuristi, eppure ancora oggi ce la troviamo nella nostra legge sul diritto d'autore. Questo riguarda i cosiddetti crack, ecco, ma fatto questo esempio perché ci riguarda tra la nostra materia, ma sottolineando qualsiasi che poi troveremo, guarda caso, in altre norme successive. Arriva questa legge, e chi è Carlo Sarzana di Sant'Ippolito? È quello che l'ha scritta, ecco, forse qualcuno lo sa. Allora, la legge si chiama legge Conso perché era l'allora guarda sigilli, ministro della giustizia. Chi l'ha scritta è stato negli anni 80, perché poi è stata messa in un cassetto, è stata ritirata fuori, messa dentro, c'è tutto, negli anni 90 è stata ritirata fuori, si vede che era un momento buono, è stata applicata approvata in due giorni praticamente al Parlamento. È la legge 23 dicembre 1993, la numero 547, che... il titolo è assolutamente chiaro, modificazione e integrazione delle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. E io ho messo questo sottotitolo, la vaga consapevolezza, perché non c'è una grande cultura dell'informatica da parte del legislatore, ce lo dice lo stesso Sarzana di Sant'Ippolito. Sarzana di Sant'Ippolito, mi spiace che sia assente, dice: io non conosco benissimo la materia, però prima di altri mi rendo conto che c'è un'emergenza. Questo non significa che puoi fare una buona legge, secondo me, ecco, con tutto rispetto. E le nuove tutele, ci sono dei beni nuovi da tutelare. C'è il domicilio, la nostra casa, e nasce il domicilio informatico, il nostro computer dove mettiamo i nostri documenti, dove abbiamo i nostri cassettini, eccetera, eccetera. C'è il documento cartaceo, nasce il documento informatico. Pensate che il documento informatico nasce prima nel diritto penale piuttosto che nel diritto civile amministrativo. Tra l'altro con una definizione assolutamente più ampia. Nasce dalla corrispondenza epistolare, quella telefonica, telegrafica, da quella nasce la corrispondenza telematica informatica, tutte le problematiche che viviamo oggi di controllo dei lavoratori, eccetera, eccetera, del medio aziendale. Si è scelto di prendere il codice penale, non facciamo, in un momento illuminato hanno detto, non facciamo una legge speciale lì, eccetera, eccetera, prendiamo, formiamo nuove norme e le inseriamo appaiate a quelle esistenti. In realtà è un buon metodo perché comunque consente al cittadino che è tenuto a conoscere la legge di aprire un codice e vedere tutto senza andare a prendere leggi leggine, operazione che è difficile anche per noi giuristi, immaginate per il semplice cittadino, però fa dei paralleli molto stretti che poi si rivedono nella giurisprudenza tra beni reali e beni immateriali, virtuali. A me il termine virtuale non piace, penso anche neanche a voi, ma giusto per intenderci. Il problema è che poi lo ritroviamo riproposto nella giurisprudenza, perché la giurisprudenza è fatta di magistrati che vecchi o giovani condividono una cultura umanistica, come la mia, che impedisce anche per snobismo di studiare la tecnica. L'avvocato, anche giovane, ritiene che il computer non sia affare suo, sia affare da segretaria, per battere la letterina, l'atto. Attenzione, che questa è una forma di snobismo culturale. Allora, viene introdotta questa legge che discende da un disegno di legge, ben inteso, il 2773, undicesima legislatura. Allora, la 547 la trovate dappertutto, il disegno di legge lo trovate, penso, forse soltanto in un sito, che vabbè, il mio di diritto penale, penale.it, su carta l'aveva pubblicato Galdieri, su internet lo trovate, c'è tutta la relazione, molto interessante se volete farvi una cultura, quindi su penale.it se fate una ricerca velocemente lo trovate. E inizia più o meno così: lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e il loro impatto con la società moderna rendono ormai indispensabile una specifica regolazione del fenomeno. Rendono ormai, ne siamo sicuri? E come? Affinché siano introdotte più chiare, questa è una po' ridicola secondo me, o perlomeno un buon proposito non applicato, regole alle quali informare i comportamenti. C'è sempre l'idea che il diritto è qualcosa che debba prendere le persone e metterle su corsie parallele o comunque preordinate. Il ritardo col quale vengono di regola affrontati tali problemi dipende essenzialmente dalla maggiore velocità con la quale, rispetto alla produzione normativa, si evolve la tecnologia dei sistemi informatici e telematici. Questo ci porterà a tutto quell'abuso di qualsiasi, perché quel qualsiasi sono nient'altro che formule aperte che vengono usate poi per coprire da oggi, 93, a il 2007, determinate comportamenti. Passiamo, ecco, la 547 introduce, tra le altre ipotesi che vedremo, il reato informatico classico, che è quello di accesso abusivo al sistema informatico telematico. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere, è punito, eccetera, eccetera. Questo è il copia e incolla, tranne chiaramente il sistema informatico, dell'articolo 614, violazione di domicilio ordinaria. La cosa carina, se vogliamo dire, è che questa norma nasce dalla contrapposizione di tre tesi. Come vogliamo tutelare i sistemi informatici? Tuteliamo i sistemi informatici nella loro integrità, se mi fai un casino paghi. tuteliamo i sistemi informatici nella loro essenza come domicilio informatico, tu varchi la soglia indipendentemente da quello che c'è dentro e commetti reato, questo succede nel domicilio ordinario, se voi entrate in una casa semi-disabitata commettete, commettete violazione di domicilio, anche se non c'è dentro niente, niente da difendere, ecco. Oppure la terza tesi, quella della riservatezza, commetti il reato di violazione di domicilio soltanto se c'è qualche segreto, mettiamo tra virgolette, qualcosa da tutelare, qualcosa che assomiglia in parte alla privacy che è oggetto del nostro convegno, del nostro format. Bene, il legislatore parla in quella relazione espressamente di domicilio informatico, mette il 615 ter a fianco, praticamente distante di due regole, di due norme, dell'articolo 614 e quindi in buona sostanza dice si commette violazione di domicilio informatico anche se un sistema informatico è, che ne so, soltanto il sistema operativo appena installato, quindi direi parte login, non c'è niente da nascondere. Bene, si commette il reato anche per quello. Quando invece, e a parte alcuni autori più critici, in tanti stati mondiali non esiste questo genere di tutela, vale a dire la violazione del domicilio informatico è intesa come violazione della riservatezza, soltanto se c'è qualche cosa da qualcosa che appartiene alla sfera personalissima e si accede e c'è un pericolo di. Il legislatore nostro invece ha scelto questo e ne ha fatto quelli che vengono chiamati giuridicamente reati di pericolo, non di danno. O meglio, il legislatore ne ha fatto un reato di danno. Si danneggia il bene tutelato, danneggiato è domicilio non ben inteso, laddove invece dovrebbe essere un reato di pericolo. L'articolo 420, attentato pubblica agli impianti di pubblica utilità, viene riscritto, l'avevamo visto prima, viene riscritto nel 93. Viene proprio rielaborato completamente e si fissa comunque un reato di attentato. Quindi è punibile l'attentato soltanto, non il danneggiamento viene punito ma più severamente, a un impianto di pubblica utilità, utilizzando la terminologia che poi è classica della 547, sistema informatico e telematico, dati, informazioni, programmi, eccetera, eccetera. Addirittura adesso è pertinente per qualcosa che sta fuori, un supporto che non è più incorporato, non è più generato, eccetera, eccetera, si protegge anche quello. Quindi un banalissimo floppy disk, per parlare di tecnologia giurassica, è tutelabile come 420. 615.4, si anticipa ancora di più la tutela. Questo giuridicamente viene definito un reato ostacolo, vale a dire si punisce ostacolando la possibilità che si commetta un reato ulteriore. Viene punita, in buona sostanza, chiunque al fine di procurare a sé ad altro un profitto, di arrecare ad altro un danno, abusivamente si procura. Quindi basta anche la semplice detenzione, certo finalizzata, però un po' vago, riproduce, diffonde o comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni. Allora, delle indicazioni di hacking sono punibili, di cracking, scusate, non vi offendete. Indicazioni, faccio una correzione, non vi offendete. No, le indicazioni di hacking, quindi di studio, rischiano di diventare punibili, perché rischiano di essere intesi come cracking, come indicazione di cracking, secondo la nostra terminologia. Indicazione e istruzione idonee al predetto scopo, è punito, eccetera, eccetera. La cosa simpatica, per modo di dire, è che esiste un reato analogo per quanto riguarda, per esempio, violazione di domicilio, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto il parallelo tra violazione di domicilio ordinaria e quella informatica, mentre c'è un parallelo molto stretto. Pensate che la detenzione di chiavi false, grimaldelli, eccetera, eccetera, è punita in Italia in maniera infinitamente minore e con una condizione soggettiva. La precedente condanna per delitti, non contravvenzioni che sono reati più lievi, contro il patrimonio. Vale a dire, per la nostra abitazione normale è punito il possesso di tutte queste cose trasportate al fisico, soltanto se c'è, come dire, un pregiudizio nei confronti della persona perché è, come dire, del mestiere, e comunque punite in maniera infinitamente minore. C'è uno scollamento enorme, uno scollamento che, per esempio, mi viene in mente un altro scollamento tra il reato mancato adempimento, come 650, mancato rispetto degli ordini dell'autorità, che è 650, banalissimo, una contravvenzione, eccetera, eccetera, è quello che viene prospettato in caso di violazione e non adempimento dei provvedimenti del garante, che è uno stramazzo. Abbiamo visto nell'ultimo caso Sircana che il garante ha minacciato chiaramente la possibilità di quel reato, 170, se non sbaglio, correggetemi la memoria, lo dico. Vabbè. 170 testo unico, certo. No, perché allora se tu non. Allora. Chi ce l'ha il codice sotto mano? Qualcuno ce l'ha? Per il non adempimento. 170 mi sembra. 168? Allora, 167 trattamento illecito, 169 misure. Non mi ricordo se è in mezzo o subito dopo. No, quello che dico io è un'altra cosa, 170? Ce lo leggi cortesemente, come no? Come... Per esempio il Sircana, Allora, 6,50 invece, che è una contravvenzione, è addirittura, sì, 6,50 è una contravvenzione, è oblazionabile, ma è infinitamente più bassa. Tenete presente che 6,50, come in osservanza di provvedimenti dell'autorità qualsiasi, proprio ha un raggio enorme, cioè partiamo dal semplice invito dei carabinieri che dicono per ragioni di giustizia devi venire, quindi la banalità e cosa, ha un provvedimento di un certo peso, importante, eccetera, eccetera. Ecco. No, andiamo. Allora, io mi ricordo quando ho fatto la tesi, e ancora ci credevo a tante cose, adesso non ci credo più, e si parlava già, ma da anni, di diritto penale minimo. Io l'ho trovato tra le righe di tanti progetti di legge, eccetera, eccetera. Devo dire che qua invece si sta andando proprio in una penalizzazione con pene spropositate, oppure pene amministrative comunque spropositate, comunque, perché si sparano centinaia di migliaia di euro che fa ridere, sono tanto elevate che non saranno mai rispettate, mai applicate anche, ecco. Sì, ma poi come finiscono? Ecco. Ma io mi sono ritrovato con una violazione software 300.000 euro, per adesso, poi vediamo.
Sì. Si fa quindi riferimento anche al semplice software, nel senso, possedere il
no, no, quello è coperto dal 171 bis che abbiamo visto prima. 171. Bis, legge diritto d'autore. Quello è coperto da quello. Qua si parla sistema in genere, certo ha fatto parte di software hardware, però non una violazione del diritto d'autore. Il resto è coperto dalla seconda parte del 171 bis, legge diritto d'autore. Questo è il caso dei virus, dico virus, ma in realtà dovremmo parlare di malware, lo sapete meglio di me. Anche in questo caso, chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto avente per scopo o per effetto. Delete. Punto.exe. Il danneggiamento di un sistema informatico telematico, dei dati, eccetera, eccetera, ovvero l'introduzione totale, parziale, eccetera, eccetera, o l'alterazione del suo funzionamento è punito. Anche in questo caso si sanzionano comportamenti in maniera indefinita e non finalizzati a un qualcosa. Si parla di una capacità oggettiva del programma, del sistema, di creare un danneggiamento. E va bene, io ho fatto l'esempio del delete perché è un programma che ha la capacità oggettiva, poi bisogna vedere come usi. Non basta, anzi, è un programma di normale uso, non è... Sì. inconsapevole di diffondere o consegnare qualcosa che è dannoso. No, ci vuole sempre il dolo, per inteso, perché il dolo deve coprire tutto, deve coprire la consapevolezza dell'azione. Per esempio, io non mi rendo conto che lo mettono in condivisione in un peer-to-peer, ecco, e quindi non ho la consapevolezza della diffusione. Devo sapere anche che è qualcosa di dannoso. Io, per esempio, facciamo l'esempio del peer-to-peer, che poi è abbastanza banale, però secondo me è comune. Io scarico, pensando di scaricare una certa cosa, dentro in realtà c'è un Trojan o qualche cosa, lo metto in condivisione, io non so, se non conosco come funziona Imulo, un altro client, non so di metterlo in condivisione, quello vabbè, dovrebbero saperlo un po' tutti. Soprattutto se non l'ho aperto e non l'ho verificato, oppure non mi sono accorto di quello che sta facendo sul mio computer, non necessariamente so. Però il problema c'è. Perché potremmo sempre dire, vaglielo a spiegare.
Scusami Daniele se intervengo, ma no, c'era un altro
elemento di criticità.
È scritto tu.
È l'effetto che ha per scopo o per effetto.
Certo, certo, certo.
Quello è il grosso problema di criticità.
Addirittura di lì.
Io posso utilizzare un qualcosa che non so e non sono in grado di sapere.
Qual è il suo completo funzionamento? È vastissimo, è vastissimo, ma già nel danneggiamento ordinario, nel 635, è vastissimo, basta l'alterazione, il cambiamento di destinazione d'uso, che è una formula un pochettino da tromboni, però esiste, viene interpretata in una certa maniera. Sì, secondo me sì, ma non potrebbe, cioè io... Ci rientra, ti crea un'alterazione. Attenzione che per danneggiamento non si intende soltanto un danneggiamento nel senso che, boom, fa così il computer e tanti saluti. Un'alterazione del registro, di coso.
Allora, cyber, che sostanzialmente non danneggia, ma probabilmente
dati,
oppure
che
cambia.
Scusate, sì, sì, no, ma anzi,
certo.
Ma sicuramente. Attenzione che la trasmissione di dati poi di un certo tipo potrebbe anche diventare una sorta di intercettazione o altro, ma ulteriore, però a monte c'è una modificazione del sistema, è chiaro, perché quello spyware per funzionare deve fare una qualche modificazione. Perché normalmente non si installa soltanto, ma modifica, registro, eccetera, eccetera, giusto?
Se inizia a aprire le vettorze, se esempio modifica...
Certo, certo.
Apri le vettorze.
Rutkin, mi risulta che Andrea Monti abbia presentato per l'associazione una cosa, io dico che non se ne sa niente, ma ci credo. Sì, teoricamente sì. Teoricamente, certo. Certo.
Non è che compromette, cioè non è che non deve funzionare per il sistema, è che muta il funzionamento che dovrebbe avere, stiamo notando che ci sono dei programmi dei quali non sappiamo come dovrebbe funzionare, ma se è una modificazione del funzionamento, una modificazione non voluta, non prevista, si può rappresentare il danneggiamento.
Certo, perché è un concetto vastissimo.
Il secondo punto di riferimento è il sistema informatico. Comunque una complessità del dettaglio,
Sì.
Cioè la semplice modificazione sul programma può non integrare.
No, io vedo una modificazione, vedo con buon senso una modificazione che serva per fare qualcosa, ecco, finalizzato a qualche cosa. Nel Rutkin c'è. Nel Rutkin, quando non sei avvisato del fatto che c'è il Rutkin, c'è.
O qualcosa di diverso, di grammatica, il passaggio.
E lui che vuole intervenire.
Se qualcuno distribuisce un software che non fa quello che doveva fare, che è sbagliato.
Beh, in quei casi lì secondo me non c'è volontà. Secondo me. Allora, è una questione sempre di dolo, esattamente. Cioè, allora, sbagliare è umano, ok? Magari fa anche un grosso casino quel programma lì, ma se non l'hai voluto rispondi in via civile con tutte le conseguenze del caso, secondo me, ecco. Perché questo ci vuole l'intenzione, il sapere che il programma è dannoso in un qualche modo e sapere che lo diffondi. Se tu sbagli un programma è perché sei un pessimo programmatore, però non lo fai apposta. È come, andiamo poi nel mondo reale senza necessariamente andare, c'è quello che per la strada uccide perché lo fa apposta e lo si desume da certe modalità, e quello che uccide per sbaglio, per carità è sempre uccidere, però c'è una forcella, una forchetta, come dice Fede, spaventosa, giustamente, tranne poi ipotesi aggravate di quelli che guidano ubriachi, cannati, eccetera, eccetera. Ecco, posso andare avanti? Grazie. Questo, qualsiasi, il ritorno del qualsiasi, e qualunque, chiunque, la frode informatica, chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico telematico, intervenendo senza diritto, con qualsiasi modalità, sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico telematico ad essi pertinenti, procura a sé o ad altro un ingiusto profitto, è punito, eccetera, eccetera. Ci sono due qualsiasi addirittura in questa norma. Alterando in qualsiasi modo, con qualsiasi modalità. Questo è la riprova di quello che diceva Sardana di Sant'Ippolito. Ci rendiamo conto che ogni giorno la tecnologia va avanti e noi non ce la facciamo a starci dietro. Allora che facciamo? Facciamo una formula aperta. Facciamo una norma che potrà durare 10, 20, 30 anni. Secondo me questa può durare all'infinito, francamente. Qualsiasi. Finché non cambia la lingua, ecco. Finché non cambia il significato di qualsiasi. Il mitico decreto Pisano. Allora, siamo nel 2005, se non sbaglio, dopo le questioni di Londra. E succede che, in maniera condivisibile o meno, adesso non voglio fare politica per carità, si cavalca ancora una volta, come negli anni 70 con quel decreto del 70, si ricavalca la questione del terrorismo. Col decreto Pisano si spara tutta una serie di regole con un decreto legge che poi viene convertito, vedete il decreto legge 144 del 2005, viene convertito con la legge 155 del 2005, c'è l'emergenza di nuovo. E a me sembra che per quello che ci riguarda la norma più significativa sia questa, l'articolo 6, la prima parte che dice, facciamo un passo indietro, l'articolo 132 del testo unico dati personali, dice in buona sostanza che i tabulati telefonici e poi quelli telematici vanno conservati, possono essere conservati, perché nessuno ci obbliga se non il fisco per ragioni di fatturazione, per un massimo di tot e tot, quelli telematici 6 più 6, 6 mesi per la diciamo, persecuzione dei reati ordinari, 6 per altri più gravi, eccetera, eccetera. Nel 2005 si crea una cosiddetta moratoria. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione, già il termine sospeso è un po' greve, l'applicazione, come dire, sono sospese tutte le garanzie, l'applicazione delle disposizioni di legge di regolamento delle autorità amministrative che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico. Tutto è sospeso. Quindi vuol dire che io dopo il luglio, maggio, giugno, luglio del 2005 lascio le mie tracce informatiche o telefoniche, non sono più i 6 mesi più 6 mesi per quanto riguarda la telematica, ma ci rivediamo al 31 dicembre 2007. C'è una sospensione delle garanzie perché è chiaro che il 132 del testo unico dati personali vuole dare un termine e dire fino a qua è lecito, oltre no, e dice anche che poi non possono essere utilizzati in sede giudiziaria. In questo momento si sospende, lo dice la parola stessa, contenuta nella norma, si sospendono con la sostanza queste garanzie della nostra riservatezza. E arriviamo alla Commissione Nordio. Allora, la Commissione Nordio viene, è una branca, oddio, viene stabilita nel 2001, si intende riformare il codice penale, prima la parte speciale, poi la parte con la Commissione Grosso, poi la parte speciale con la Commissione Nordio, e c'è un magistrato di Monza, che è un pubblico ministero, una persona squisitissima, per carità, ha scritto delle cose un pochettino discutibili, però è una bravissima persona con cui soprattutto si riesce a parlare. Dottor Tanga, che è un pubblico ministero di Monza, e io ho messo come sottotitolo le prospettive sull'ancora nuovo, perché mi rendo conto che allora, la commissione è stata in vigore tra mille proroghe dal 2001 al 2005, si parla ancora di nuovo, quindi dal 93, considerando che il disegno di legge era addirittura fine anni 80, si parla ancora di qualcosa di nuovo e ne vediamo la prova. parte questo sfottò, né possono ancora sussistere dubbi, queste sono le parole di Tanga della relazione alla sua parte, possono ancora sussistere dubbi in ordine alla necessità di normare tale magmatica novità a costa di indisporre i cibernauti. A tal fine, e per evitare che la novità in quanto tale spaventi, questa è la tecnofobia, appare opportuno comprendere profondamente i significati e portata. Queste sono le parole del magistrato, ho messo 2001-2005 perché è la vita della commissione. Molto discusso, ne abbiamo parlato nel gennaio 2006 a Varene, in un bellissimo convegno che ha visto, tra gli altri, me e Tanga prenderci simpaticamente. Tra le varie proposte, chiunque produce, importa, vende, cede, detiene strumenti o programmi informatici, ovvero codici d'accesso a sistemi di informazione destinati alla commissione dei reati del presente capo, eccetera, eccetera, è punito. Questa è una norma analoga a quella del 615 ter, ce la dice lunga però, perché ancora meno è definita questa. Ci dice lunga sul fatto che non si siano tenute in dovuta considerazione le critiche che sono state fatte al 615 quater, quater non ter. State riproposte in maniera ancora più vaga. Altro, la questione riportata nel titolo del mio intervento, la criminalizzazione, sebbene finalizzata a, della crittografia e della steganografia. Chiunque al fine di organizzare o commettere, ovvero di consentire che altri organizzano o commettono reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quindi solo per reati di una certa gravità, anche se sono tanti i reati per cui è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio, trasmette mediante un sistema di informazione dati criptati o steganografati, eccetera, eccetera, è punito. Certo, la finalità di commettere determinati atti, reati di una certa gravità, di organizzare, però viene criminalizzata la tecnologia quanto proprio. Nella relazione si dice la malavita si è organizzata, è diventata tecnologica, ed è vero perché non parliamo, no, non parliamo del ragazzotto che, ma neanche di chi fa un defacement, effettivamente al soldo di certi gruppi criminali ci sono persone che hanno determinate capacità. Anche organizzazioni terroristiche, non soltanto di malavita organizzata. Però si vuole, ecco, pur finalizzata, criminalizzare anche l'uso di crittografia e steganografia, che è una vera novità sconvolgente. Subito dopo, c'era il cup de théâtre, me ne stroncato, va bene. No, no, tutta una pizzola. No, 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 no. No, però
è meno.
Ottimo, ottima idea. Tu prendi il dato crittografato, steganografato, non lo apri, non lo modifichi, eccetera, eccetera, lo porti avanti, non ne conosci neanche il contenuto, perché certo, allora io do a lui, gli dico, allora io e lui diciamo che vogliamo andare, ma sapere, certo, sapere che stiamo facendo qualcosa di male, però io se lo faccio rimbalzare su di lui non conosce il contenuto, dentro ci può essere una vignetta di Topolino.
È contraddittorio, i dati sono interessanti, quindi io non lo posso sapere. Quello che è il divieto dell'uso della crittografia sulle reti telematiche.
E dalla norma infatti è una contraddizione, dalla norma si parla di dati crittografati, steganografati, che io soltanto sono punibile perché li trasmetto, quindi come dire me li faccio rimbalzare su di me, c'è da dire che la cosa potrebbe essere vinta con un dolo eventuale, a costo di, cioè io sono consapevole di voler fare qualche casino, più o meno definito. Allora, in realtà il discorso potrebbe essere, io faccio parte di un gruppetto di pusher, uno mi dà un pacchetto, poi l'ho chiuso.
Tu fai parte del progetto Wilson per ipotesi, che ha come statuto di consentire a tutti l'uso di sistemi.
Beh, però quello non è un...
Io consento a tutti.
Sì, però non c'è lo scopo di commettere uno di questi reati, ecco. Però se io e te facciamo parte di un gruppo di pusher, tu sei più alto o più basso di me, però supponiamo che tu sia più basso di me, e sappiamo che abbiamo il giretto dello spaccio qua a Firenze, in Piazza della Signoria, Don Quacco, che è crittografato, nel senso è pacco qualsiasi, tutto sommato. E tu lo porti, ti fermano, ti arresti, ma io non so che cos'è. Loro ti dicono, ma come facevi parte di questa cosa? Sapevate che tutti insieme. L'esempio secondo me calza, ecco, poi.
Ma è un reato concreto per reato di posizione.
Ma certo, certo, certo.
E qui si punisce la persona perché è in una situazione di illiceità, vive in una situazione di illiceità.
Certo, certo, esattamente.
Cioè, voglio dire.
Stai in questo gruppetto di scalmanati, in qualche modo scalmanati, e quindi ti puniamo per quello. Perché... Poi tenete presente che queste non sono regole del codice, questo è un progetto Tanga che è tramontato, nel senso che, come dicevo prima, la commissione Nordio, come tutta la commissione generale di riforma del codice penale, è già andato un sacco di soldi, però tramontata e via, ma forse si doveva fare. No, tranquilli, però sì, questo è soltanto un progetto che è venuto meno, non arriverà mai, perché poi è finita la legislatura, eccetera, eccetera. Certo, queste ultime norme sì. Quelle dell'articolo 80. No, non si fanno. Poi saranno fotocopiate forse, dubito, perché poi chiaramente ogni governo vuole dare la sua impronta, anche se poi dello stesso orientamento, ma. Sì. Sì.
Se io faccio consulente di informatica,
ma certo, il problema anche del 615 quater è quello che andava specificato qualche cosa di più, secondo me, senza diritto, in maniera ingiustificata. Quando allora c'è l'uso legittimo delle armi, o meglio la detenzione, viene specificato senza giustificato motivo, ecco. Ma è ad abbondanza, però mettiamolo. È molto grave, perché questo la dice lunga sul fatto come vengono trattati questi reati e gli altri reati quotidiani, vogliamo chiamare così. Quelli quotidiani paradossalmente vengono trattati con maggiore attenzione. Questo è, secondo me, sintomo di pregiudizio e ignoranza. Perché chi porta un coltello è, per esempio, il cacciatore che deve, o il pescatore che deve levare via il pesce dall'amo. No, chi ha virus è sicuramente uno che fa casini, magari è un dipendente Symantec, sì, non vai a spiegare cose, però nella legge non c'è scritto giustificato motivo. La cosa carina che in legalese si chiama, allora, dopo la questione dell'uso illegale di dati criptati o steganografati, io trovo una notazione nella relazione, quella che si chiama excusatio non petita. È ovvio che il vaglio politico di tale nuova incriminazione sarà demandato, come del resto tutto il progetto, agli organi legislativi. Però scusate, non vedere. Mi rendo conto che ho sparato un pochettino grosso, ma tranquilli che la veste legale sarà data, quando invece noi sappiamo che per ignoranza e per tanti altri motivi il Parlamento non è minimamente garanzia di legalità, perdonatemi, perché si alzano le mani, si fanno casini su questioni politiche pure, Afghanistan, eccetera, eccetera, ma sulla legge volta per volta la gente alza le mani oppure fanno i pianisti, eccetera, eccetera. Non è garanzia il nostro sistema come oggi. Niente, poi c'è la questione personale. Io vi lascio. No, il blu, no, è voluta, è una blank slide. Una piccola notazione personale, io ogni tanto la inserisco così a mo' di trucchetto. Il blu è il colore del mare, il blu è il colore della malinconia, perché sapete che blu in inglese vuol dire malinconia. Questa è una canzone di Joni Mitchell che dedico a una persona che è andata via ieri e mi manca molto. Grazie.